introdurrei con una preghiera a Maria, una preghiera di Sant'Ambrogio. O Maria, vogliamo accoglierti in noi come immagine ispiratrice di vita. Insegnaci a ricercare Dio in ogni creatura, a seguire in tutto la retta ragione, a vivere raccolti, unificati, in profondità di comunione, a fuggire cose, pensieri, parole vane, ad accogliere il povero e il debole, a non recare pena a nessuno, a dare per quanto è possibile gioia a tutti. Amen. Il brano su cui vorrei fermarmi questo pomeriggio è in qualche modo collegato al discorso di questa mattina. Adesso entriamo dentro al Nuovo Testamento e il brano è quello a cui ho accennato stamani, della peccatrice in casa di Simone il fariseo. È un brano che troviamo soltanto nel Vangelo di Luca, quindi è un unicum di Luca. Il capitolo 7, versetti 36-47. Leggo il testo e poi passiamo al commento. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice». Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti una cosa». Ed egli rispose: «Di pure, maestro». Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. «Chi di loro dunque lo amerà di più?» Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E volgendosi verso la donna disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo, io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece, colui al quale si perdona poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata. Va in pace». A cappello, ecco, di questo brano citerei una frase che pronunciò sorella Maria di Campello alle sue sorelle. Sorella Maria, immagino che qualcuno la conosca, è questa donna straordinaria di quel tempo d'oro del cattolicesimo contemporaneo, pre e immediatamente post conciliare, con dei nomi tipo Vannucci, Balducci, Vivarelli, Don Michele Do, Turoldo, Milani, mazzolari, tutta questa compagnia di amici che ha gettato luce nel cristianesimo, che poi purtroppo è andato a spegnersi. Oggi viviamo di ricordi, ecco, di quel periodo grandioso. Ecco, sorella Maria faceva parte di questo gruppo di amici, era a capo, responsabile di una comunità, e diceva, era solito dire alle sue sorelle: lasciate la regola ogni volta che è in contraddizione con l'amore. Beh, una donna con un pelo così, per poter dire una cosa del genere. Ecco, cito questa frase di sorella Maria perché vorrebbe essere un po' la password in realtà per entrare in questo brano lucano. C'è questo personaggio, Simone, fariseo, che invita a cena Gesù. A questo convitto di soli uomini, forti della spiegazione di ieri sera, sappiamo perché, a questo convitto maschile entra una donna, non poteva entrare in quanto donna e tantomeno in quanto prostituta, perché avrebbe reso impuro la mensa, l'ambiente, a casa di un fariseo. Fatto sta che questa donna entra e Simone pensa: è una peccatrice. Simone mette al centro il peccato, è una peccatrice. Per Simone il peccato è tutto, tutto deve partire da lì. Possiamo dire, per usare una parola teologica, Simone è un tipo amartiocentrico, cioè mette al centro il peccato. Potremmo dire un perfetto uomo di chiesa. È un perfetto teologo allineato. Simone divide tutto. Capite che Simone è un simbolo, Ecco, dovremmo sempre imparare a leggere i brani del Vangelo, una volta assicurato il dato storico, perché c'è un fondamento storico, ovviamente, in molti passi, non in tutti, ma in molti passi c'è un fondamento storico. Ma fatto salvo questo, bisogna poi elevarsi e cominciare a leggere in maniera simbolica il tutto. Questo uomo diventa simbolo del giudicante, di colui che divide tutto in bianco e nero, in giusto e ingiusto, in santo e peccatore, in regolare e irregolare, in etero e in omosessuale. E divide. Ma voi capite che, sapete che colui che divide è diabolico. È il diavolo che divide, che separa tutto. Cioè, leggere la realtà in maniera diabolica è pericolosissimo. E guardate che noi siamo segnati dal peccato di diabolicità. Siamo tutti un po' diabolici, perché noi leggiamo la realtà, le persone, le situazioni separando, giusto, ingiusto, santo, peccatore, dentro, fuori, dei nostri, lontani, credenti, non credenti, avanti così. Noi se parliamo tutto, siamo diabolici. Siamo diabolici. Per lui al centro del rapporto uomo-Dio c'è il peccato. E questo Simone era in buona compagnia, ad esempio, con i discepoli di Gesù. In Giovanni 9,2 i discepoli assieme a Gesù incontrano un disgraziato, un cieco nato così dalla nascita, e la prima domanda che si fanno, per lui non era un cieco, la prima domanda che si fanno: ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Vedete, tutto a partire dal peccato. Gesù non è diabolico e tantomeno moralista. Per lui al centro non c'è il peccato, mai. Al centro c'è l'uomo, sic et simpliciter. C'è l'uomo così, e l'uomo è fatto di dolore, di gioia, di bellezza, di limite, di desiderio, di fecondità e anche di peccato, ma c'è l'uomo nella sua integralità. Amo molto il termine integrale e integralità, perché questo è lo sguardo di Dio sul mondo, uno sguardo integrale. E Gesù aveva questo sguardo integrale sull'umano. Non guardava una parte, guardava l'uomo, la donna, con tutto il suo mondo interiore. Ma per lui ciò che contava era l'essere umano. Quindi l'opposto del diabolico è l'integrale. Il santo chi è? Il santo è l'uomo integrale. Occhio che, guardate, che se non impariamo la via dell'integralità diventiamo integralisti, e l'integralismo fa sempre tanto male anche nel cattolicesimo, sapete? Perché eleviamo la norma, il valore, come giudizio che può fare tanto male. Per cui viene prima il valore, la norma, la regola e poi l'uomo. E tu in nome del valore puoi schiacciare l'umano. Ecco perché è importante diventare integrali. Perché la deriva è l'integralismo, e quanto integralismo c'è anche nei nostri ambienti. In nome del bene puoi fare tanto del male, tanto, in nome dei valori. Pensate a quel terribile modo che ha, adesso un po' meno in questi ultimi, ma pensate sotto Ruini, in quel periodo tremendo in cui si parlava tantissimo di valori non negoziabili. È una bestemmia. Ma cosa vuol dire parlare di valori non negoziabili? Ma questo è altro che integralismo, eh? Valori non negoziabili. Facciamo le guerre, infatti andiamo in guerra per difendere i nostri valori non negoziabili. Ecco, Gesù fortunatamente non era né integralista né moralista e tantomeno diabolico. Per lui al centro c'è l'uomo, abbiamo detto. Per Gesù non c'è l'uomo decaduto da una perfezione, ma l'uomo in perenne ascensione. E questo è un altro termine che dovremmo metterci bene in testa. Molta teologia ancora oggi è incentrata su quello che io non appoggio assolutamente, ormai da tempo, che è il peccato originale. Molta teologia pensa ancora che l'uomo sia un essere decaduto da una perfezione originaria, adesso pian piano deve cercare di riconquistare quella. Ma se tu leggi il Vangelo non c'è nulla che vada in questa direzione. Noi non siamo frutti di un peccato originale, noi siamo frutti di un amore originante. Cioè alle nostre spalle c'è un amore che ha posto in creazione un essere debole, fragile, limitato, ma come tutte le cose che nascono. E la nostra tensione non è recuperare una bellezza originaria, ma semplicemente noi siamo una povertà in crescita, una povertà che sta cercando di compiersi verso una pienezza. Chi rimprovererebbe un neonato perché è fragile, povero e sporco, e perché si sporca? Ma certo, è normale. Chi rimprovererebbe un neonato? Capite Don Michele Do, che ho citato prima, cosa diceva? O meglio, citava spesso una bellissima frase di Antonio Fogazzaro: noi non discendiamo degli animali, noi ascendiamo degli animali. La nostra vita è un'ascensione verso il compimento, da una povertà a una perfezione, occhio, non perfezione morale, perfezione in senso greco, cioè uomo e donna compiuta, che arriva al compimento di sé, con tutta la sua storia, con tutta la sua fragilità, con tutti i suoi limiti, con tutto il suo fango, con tutta la sua bellezza e la sua grandezza, nella sua integralità. Questo, quindi Gesù aveva completamente, sempre di fronte un uomo e una donna in crescita verso il compimento, ma nella sua situazione di fragilità, di limite. Nelle pagine evangeliche non splendono mai i peccatori. Gesù non aveva mai davanti dei peccatori. Aveva delle persone che facevano fatica a vivere, come tutti. Agonizzanti, deboli, fragili. Adamo è povero prima di essere peccatore. Siamo fragili, prigionieri di mille limiti, prima che colpevoli. Se notate nelle pagine evangeliche, Gesù non si ferma mai sulla colpa. Invece noi abbiamo, noi Chiesa soprattutto, abbiamo letto sempre tutto dalla colpa, la colpa. Ma quanto siamo colpevoli nel male che facciamo? Su, rispondiamo a questa domanda: quanta colpa c'è nel male che facciamo? Siamo del tutto responsabili di quello che facciamo? Siamo del tutto colpevoli di quello che facciamo? Siamo molto limitati, sapete, anche nel male che facciamo. Ognuno ha la sua storia, il suo carattere, la sua psicologia, ha le sue manie, le sue patologie, ha la sua psiche. Siamo molto poco liberi nel male che facciamo. Ecco perché Gesù non partiva mai dalla colpa. Siamo schiavi, molte volte, della storia che ci ha preceduto e che ci portiamo nel DNA. Quanto c'è di nostro padre, di nostra madre in quello che facciamo, che commettiamo? Questo non vuol dire deresponsabilizzazione, ma c'è una grossa cifra e forse non ci pensiamo tanto a queste cose. E questo dovremmo impararlo, soprattutto nel male che riceviamo dagli altri, soprattutto dalle persone che amiamo. Ma quanto sei colpevole del male che mi fai? Molto poco. Perché in te sta agendo una storia che non ti appartiene, di cui non sei neanche consapevole. Ecco, stiamo sempre molto attenti a giudicare, sapete, del male che facciamo noi e del male che ci fanno. Dovremmo imparare a capirci un po' di più in questo senso. E capire non vuol dire giustificare, stiamo attenti. Capire, comprendere. Cioè, tu mi fai del male perché conosco la tua storia, so di chi sei figlio, so di tutte le energie che stanno influenzando la tua scelta, ma questo non vuol dire giustificare. Il male non si giustifica. Il male si comprende e si perdona, ma non si giustifica. Le guarigioni di Gesù, i miracoli, possiamo dire, di Gesù, vanno tutte in questa direzione. Le guarigioni di Gesù tendono tutte a ricomporre l'integrità dell'uomo e della donna, cioè tendono a restituire la pienezza dell'umano. Se fate caso, non c'è nessun personaggio che, avvicinandosi a Gesù, dica: Gesù, perdonami. Nessuno chiede perdono a Gesù di Nazaret. Sarà significativa sta cosa, eh? Qualcuno dice: Signore pietà, ma il termine Signore pietà non vuol dire richiesta di perdono. Stiamo attenti. È stata una deriva ecclesiologica quella di aver inserito a un certo punto il Signore pietà nell'atto penitenziale, facendo diventare una richiesta di perdono, ma originariamente il Signore pietà non era una richiesta di perdono. Signore pietà nella lingua in greco significa semplicemente attingere, voler attingere a una fonte di grazia. Dire Signore pietà vuol dire mostrati madre verso di me, mostrati fontana di vita nei miei confronti, metti la tua mano sopra questo dolore, rimetti in moto la mia vita schiacciata dalle forze negative. Questo chiedevano donne e uomini quando si avvicinavano a Gesù. Non chiedevano perdono delle loro colpe. Nessuno. Perché la colpa non è al centro del Vangelo. Il peccato andrebbe ripensato allora con queste categorie. Il peccato non è la trasgressione a una norma, il peccato non è mai infrazione a un comandamento o a un precetto. Mettiamocelo in testa, il peccato non è infrazione, non è infrangere un dettato. Eppure circola molto ancora questa idea di peccato come infrazione di una norma. Basta ascoltare le confessioni. Ne abbiamo fatto un atto giuridico, noi, della confessione. Un atto giuridico. Ma non c'è nulla di giuridico nella confessione. Nulla. E Gesù, di fronte a questo uomo, ecco, è qui che Gesù non generalizza, eh? per Simone tutte le prostitute sono peccatrici. Infatti dice: questa donna è una peccatrice. Per Gesù non tutti i farisei sono farisei, nel senso che lui ha di fronte un uomo di nome Simone. Infatti lo chiama per nome. È bellissimo come Gesù chiami sempre per nome. È bello questo. L'amore chiama per nome. Simone, vedi questa donna? Tra l'altro Gesù qui usa donna, lo stesso termine riservato a sua madre. Teologicamente questa cosa è una potenza impressionante. Ecco chi ha di fronte Gesù, una donna in tutta la sua dignità, in tutta la sua bellezza, la sua grandezza. Simone non vede questa donna in questo momento, vede la donna che è stata. Simone guarda il passato, Gesù guarda il presente. Perché? Semplicemente perché in Dio non esiste il passato. Dio è un eterno presente che spalanca al futuro. In Dio non esiste il passato. Gesù, per Gesù esiste il presente che spalanca il futuro. Ogni volta che Gesù dà il perdono, cosa dice? Va, va. E questo atto di andare vuol dire adesso apriti al futuro. Perdonare vuol dire rimettere in moto la vita, ridare possibilità, aprire orizzonti. Questo vuol dire perdonare. Va, va. Questa donna entra in quella casa tremenda perché sa che lì c'è Gesù, la bontà fattasi carne. Questa donna sa che lì c'è un uomo che le può ridonare il suo vero nome. Mentre per tutti lei è prostituta, per Gesù è donna. Non solo donna, donna che ha molto amato. Splendido. Per Simone lì c'è una donna che ha molto peccato, per Gesù c'è una donna che ha molto amato. E per far comprendere si vede anche questa bellissima pedagogia di Gesù, cioè come immaginatevi la scena, Gesù che prende sotto braccio Simone e dice: senti, dai, ascolta questa, no? E racconta questa parabola, no? Una parabola, un uomo aveva due debitori, non poterono, entrambi non potevano saldare il debito. Chi lo amerà di più? Vedete, l'essenziale per Gesù non è chi è più giusto di fronte alla legge. Per Dio non è importante chi è più giusto di fronte alla legge, ai precetti, ai comandamenti. Per Gesù ciò che conta è chi amerà di più. Saremo giudicati sull'amore. Non so quanto meno abbiamo infranto le norme. Voglio l'amore, non il sacrificio, dice Gesù. Ernest Ronchi ha scritto che le bilance di Dio non pesano i peccati, ma l'amore. Le bilance di Dio sono tarate sull'amore. E chi è che lo amerà di più? Chi avrà sperimentato di più il suo amore? Chi si sarà sentito maggiormente perdonato? E questa è la logica. Gesù non è integralista, ma uomo integrale, quindi vede l'integralità di questa donna, cioè il tutto di questa donna, anche il peccato ovviamente. Questo non è ovviamente il peccato a occhio e non come infrazione di una norma. Questo io ci tengo tantissimo a ricordare. Il peccato non è mai un'infrazione a un codice, a un decalogo, a un precetto. Il peccato è il fallimento della vita e mancare il bersaglio che ti porta al compimento, questo è il peccato. Quindi per Gesù c'è il fallimento in ciascuno di noi ogni volta che intraprendiamo un bersaglio, colpiamo un bersaglio diverso da quello che ci farebbe compiere, ecco. Ma Gesù sa anche che le ferite infertici dal peccato, le ferite provocateci in qualche modo dal nostro fallimento, sono destinate a diventare perle. E questa è la bellezza di Gesù. Gesù continua a ricordare a chi incontra, e quindi a noi, che le nostre ferite provocateci dal peccato possono, se vogliamo, diventare perle preziosissime. L'importante è che accettiamo di farcele accarezzare, abbracciare e curare dall'amore. Capite? Il peccato non è mai e non sarà mai causa di maledizione e castigo, ma sarà sempre causa di impreziosimento per la nostra vita. Consegnate all'amore, le ferite provocateci dal peccato possono diventare perle. E noi, frantumati anche dal peccato, possiamo diventare una splendida opera d'arte, grazie a quelle ferite. La conoscete la tecnica del kintsugi giapponese? È una tecnica antichissima per cui quando si rompeva, ma ancora oggi, quando si rompe un vaso preziosissimo, non solo si buttava via, ma questo avveniva nella casa imperiale, l'imperatore chiamava un orefice e faceva unire i pezzi del vaso attraverso l'oro, cioè il collante era l'oro, in modo che alla fine si vedesse tutta la trama dorata lì dove c'erano le ferite. Questo è il Vangelo. Noi rischiamo di buttare via le nostre ferite perché ci fanno schifo e ci sentiamo pure in colpa per le ferite provocateci dal peccato. Agli occhi di Dio non c'è cosa più preziosa di queste. Noi se lo volessimo soltanto potremmo diventare vasi, pur frantumati, potremmo diventare splendidi, preziosi, perché ci permettiamo a Lui di abbracciarci nell'amore e l'amore trasforma le ferite in perle. Guardate che questo dovrebbe essere la confessione sacramentale. Un buttarci nell'amore perché le nostre ferite possano diventare d'oro. Altro che accusare le proprie infrazioni. Ecco, Gesù viveva questo. Ciò che sperava Gesù dalle persone che incontrava è che queste persone gli potessero donare con fiducia le proprie ferite, perché andassero via impreziosite, impreziosite. Gesù continuava a dire e ci continua a dire che il peggio che ci portiamo dentro può diventare il meglio che possediamo. E guardate che solo così potremo guarire le ferite degli altri, sapete? Siamo tutti guaritori feriti. Ma chi non sperimenta su di sé la preziosità delle proprie ferite rimarginate con l'oro, chi non scopre questo condannerà sempre le ferite degli altri, facendo magari sorgere in loro terribili sensi di colpa. Non dovevi, non potevi, ma cosa hai fatto? Ma ti rendi conto? Gesù non impone a questa donna un modo di amare. È impressionante il modo che ha questa donna di amare Gesù di Nazaret. Se ci fate caso, lo sta amando col suo armamentario lavorativo. Una prostituta lavorava con la bocca, con le mani, con i capelli e con l'olio. Tutte cose che vengono usate adesso nell'atto di amore verso Gesù. Potrà scandalizzare, ma ognuno ama il Signore come può. E lei l'ha amato così, perché era lei. A volte si sente, no? Ma chi sono io per poter amare Dio? E come lei? Amalo come puoi. Amalo adesso, come sei capace. Tornando alla domanda che Gesù pone al fariseo, chi dei due l'amerà di più? Chi è molto perdonato? Capite cosa ci sta dietro? Dio perdona di un perdono previo. Cioè Dio non perdona nella misura in cui siamo pentiti. E questa è una fregatura che ci hanno insegnato. E purtroppo continua a vigere nella sacramentaria. Se voi venite a confessarvi da me, io dovrei chiedervi: sei pentito? E voi dovreste dire sì, allora ti do la soluzione, altrimenti no. Ma questo non è assolutamente evangelico. Gesù non chiede mai il pentimento prima di concedere il perdono, mai, perché il perdono è previo ad ogni pentimento. Sfogliate il Vangelo, è così. L'amore ama in modo preveniente, perdona d'anticipo. L'anticipo è il tempo proprio della misericordia. Ancora Ronchi scrive: il suo perdono per il mio peccato e la misura del mio amore per lui. È il suo perdono che mi spinge ad amarlo. Non è perché io lo amo, lui mi perdona, capite? Più lui mi perdona il peccato, più lo amerò. Il perdono è la causa d'amore, non il pentimento. Un poeta persiano: ho commesso tanti peccati, se mi pento, Dio mi perdonerà? No. Tu ti pentirai quando Egli ti perdonerà. Il pentimento scatta dopo, il pianto scatterà quando farai esperienza di quanto sei perdonato. Capite? Non sono le lacrime del pentimento che muoverà Dio ad amarci, ma il suo perdono d'amore che muoverà il nostro pentimento. E questo è di una chiarezza nel Vangelo che è impressionante. Zaccheo cambia vita, si pente, possiamo dire, quando sperimenta questo amore gratuito, preveniente del suo Dio, di Gesù di Nazareth. Però questa cosa fa molto fatica a passare, sapete, nella nostra catechesi, nella nostra morale. Fa molta fatica. E allora ricapitolando, questa donna è un simbolo, Simone è un simbolo. Io vi inviterei a non pensarle come due persone diverse, due persone distinte. Ciascuno di noi si porta un po' dentro il Simone, a volte, molto duro, molto puro, giudicante, ma ci portiamo dentro anche questa donna che fa esperienza della misericordia, dell'amore, che impara a perdonare perché perdonate. Simone ci ricorda che nell'amore il merito non conta assolutamente nulla. L'amore e la misericordia non si merita mai, mai. Si può solo accogliere. E questo è il grande insegnamento di Gesù di Nazareth. Se sfogliamo il Vangelo, questa cosa è anche questa è chiarissima. L'amore per definizione è immeritato. Gesù non premierà mai i buoni. Dio non premierà mai i buoni e non castigherà mai i cattivi. Questa è la logica pagana. Il do ut des nel cristianesimo è saltato. Il do ut des, io ti do e tu mi dai, proprio di ogni religione, nel cristianesimo con Gesù è saltato. L'amore non si può meritare con una vita meritevole. E guardate che questa logica è ancora molto salda nel cristianesimo, anche nelle persone che incontriamo solitamente. È una logica perversa, però, tanto che pensiamo che ci guadagniamo il paradiso perché facciamo del bene. Logica tipicamente pagana. E magari andiamo all'inferno perché abbiamo fatto il male. Non noi, ma sempre gli altri all'inferno, mai no, sempre gli altri. Ecco, Gesù fa saltare questa logica perversa, perché l'amore per definizione ama e non può non amare. Dio non può non amare, perché Dio non ama, Dio è l'amore, è la misericordia, non è misericordioso il nostro Dio. Ma questo vale anche a livello antropologico. Pensate, un genitore non ama suo figlio perché si comporta bene, altrimenti sarebbe premio, ma Dio non premia, Dio non premia. La categoria del premio è lontanissima dalla logica evangelica, non esiste il premio. Un genitore che amasse con il premio sarebbe un genitore degenere, perché tu ami tuo figlio in quanto tuo figlio e basta, è un disgraziato, lo ami, fa del male, lo ami, anzi lo ami ancora di più. Se una famiglia sana, tu amerai il tuo figlio, il più disgraziato che hai, amerai proprio quello di più. Quindi la nostra condanna, tra virgolette, viene non tanto dalle nostre ingiustizie, quanto dalla nostra giustizia. Non tanto dal male fatto, quanto dal bene rifiutato. Ciò che ci viene chiesto è soltanto di essere ricettacoli di un amore in maniera gratuita, immeritata. Non necessaria. Escluso dall'amore di Dio lo sarà soltanto colui che vuole essere escluso. Quindi capite che il punto fondamentale del cristianesimo, chiamiamola salvezza, non è chi è più giusto, chi ha debiti minori con Dio, quindi chi ha meno peccati, ma chi ha debiti maggiori. E questa è la salvezza. Può sembrare strano, ma più profonda la pozzanghera, più misericordia può contenere. Non sono venuto per i giusti, ma per gli ingiusti. Non sono venuto per i sani, ma per i malati. La questione è accogliere, accogliere, come accoglie l'amore il ladrone sulla croce, che certamente non si è pentito, che certamente non aveva meriti da vantare, era un disgraziato, se era sulla croce. Quindi il nostro peccato è misura della sua misericordia. Il nostro peccato è misura della sua misericordia. È il peccatore ad essere calamita della misericordia di Dio. Paolo lo ha imparato sulla propria carne e lo dirà in Romani 5. Dove è abbondato il peccato, sovrabbonda la grazia. Più profonda la pozzanghera, più acqua può contenere. Silvano Fausti, grande biblista gesuita, dice: il peccato è la nostra parte di Vangelo. Il peccato è la nostra parte di Vangelo. E allora è proprio importante, sapete, educare le persone a questo, a ripensare tutta la sacramentaria, in particolare quella che va sotto il nome di confessione. Possiamo percepire il nostro peccato di fronte alla legge, a una norma, a un decalogo. Allora scopriremo al massimo la nostra imperfezione. Oppure di fronte ai criteri di una società, allora faremo i conti con la nostra inadeguatezza. O di fronte a un volto di infinita misericordia, allora scopriremo noi stessi come necessitanti di misericordia. Cioè, la domanda che ci possiamo fare anche in questo corso: io, dinanzi a cosa, a chi scopro me stesso? Cioè, mi riconosco peccatore dinanzi a dei comandamenti, a delle norme, a un decalogo? Io ho ancora visto in alcune parrocchie dei foglietti in preparazione alla confessione dove c'è da una parte il decalogo e dall'altro le domande. Ma cos'è? Ma cosa c'è di evangelico lì? Cioè, noi stiamo educando le persone, i bambini, i ragazzi, gli adulti, a confrontarsi con un decalogo? Ma è follia. O con un volto di misericordia. È certo che in quel caso lì il peccato sarà solo aver disobbedito, non essere stato in grado di mantenere la parola, di non essere riuscito a osservare i dettami della religione, ma qui Dio non c'entra niente, noi siamo dei perfetti atei, perché il nostro Dio lì non c'è. Dio, l'amore non vuole che ci confrontiamo con delle norme, capite? Ma che facciamo esperienza di Lui. Luca 15, la parabola del figlio il prodigo, ecco, è splendida in questo. C'era un figlio che si confrontava con il precetto: non ho mai disobbedito a neanche uno dei tuoi comandamenti. Infatti sta fuori dall'abbraccio, lui non può godere dell'abbraccio del padre, eppure era integerrimo. Non ho mai disobbedito neanche a un tuo comandamento, perché non mi abbracci? Perché non mi rivesti? Perché non sento che tu sei padre misericordioso? Perché non uccidi anche per me il capretto? Perché non fai festa per me? Capite che è il nostro Dio. Dio non fa festa per chi, per gli obbedienti. Dio non potrà mai fare festa per gli obbedienti, per gli osservanti. Dio potrà fare solo festa per chi si infanga. Perché in Luca 15, in tutto Luca 15, chi sperimenta l'abbraccio del pastore è la pecora perduta. La donna fa festa soltanto perché ritrova le monete perdute. E finalmente, nella terza parabola, c'è un figlio che può sperimentare chi è Dio. Perché l'unica cosa a cui sta a cuore Dio, l'unica cosa, è che noi possiamo sperimentare il suo amore. Capite qual è la morale del Nuovo Testamento? La morale non è la morale degli uomini puliti, degli uomini integerrimi, non ne frega niente a Dio di questi. La morale del Nuovo Testamento è quella di che si faccia finalmente esperienza di chi è il nostro Dio. È questo a cui Dio ci tiene tantissimo, che finalmente un suo figlio, in questo caso il figlio del prodigo, può sperimentare chi è lui. Quel padre aveva la casa infestata da servi, dovevano essere figli, ma solo uno può finalmente sperimentare chi è il padre, quindi scoprirsi figlio, il figlio del prodigo. Però ha dovuto uscire di casa, infangarsi, sporcarsi, depredare tutto. E il padre dice: finalmente posso fargli sperimentare a questo mio figlio chi sono, che non sono un padrone. Non sono un giudice, non sono un contabile, sono un padre. Finalmente questo figlio disgraziato sperimenta chi sono. Ecco, questo è il sogno di Dio. Il sogno di Dio è far sperimentare i suoi figli chi è lui. Questa è la morale del Nuovo Testamento. Gesù benedice questa donna ferita e non il giusto Simone. perché in lei vede, contempla già la donna nuova, vede già lo stelo verdeggiante spuntare dal chicco marcito nella terra. Dio vede nell'uomo che si rivolge a lui già l'uomo nuovo, salvato, come nel ladrone sulla croce, vede già il santo in paradiso. Nella donna adultera la sposa riconciliata, nella bambina morta, figlia di Gairo, la giovane restituita alla vita. L'occhio di Gesù vede sempre oltre, perché è un puro di cuore. Noi ci percepiamo malati dal peccato e basta, Dio invece ci vede già redenti, già trasfigurati e persone nuove. Allora l'invito che vi faccio è quando ci mettiamo in preghiera, non stiamo lì a rovinarci, ecco, in qualche modo sui nostri sensi di colpa, ma sentiamoci oggetto di questo sguardo di Dio, questo sguardo bello di Dio, perché Dio ci vede già nuovi. Non uno sguardo giudicante e cattivo per lo sbaglio commesso, ma uno sguardo che ci vede già belli e recuperati, salvi e felici. Allora occorre a questo punto solo avere il coraggio di entrare nella casa, sedersi a tavola con Lui, come siamo, insanguinati, mendicanti di amore, e tutto si compirà, perché da parte sua la cosa è già fatta. Lui è già entrato nella mia casa, si è già sdraiato in attesa di farsi mangiare da me per potermi far diventare come Lui. Meditate già.